L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
E allora comincia una nuova settimana, in cui racconteremo quello che torneremo su quello che di bello ha fatto vedere la nostra nazionale che risorge dopo le ceneri di un europeo giocato male, malissimo, ma che adesso intanto mi abbasso un po' il volume perché altrimenti se credo che poi rientri. Allora, una nazionale che ha giocato bene, benissimo in Argentina e in Francia, riuscendo a vincere, no, quel dato statistico negativo che adesso ci proietta nella primo successo in Nations League. Oggi c'è Israele, quindi ci sarà ancora da battagliare, ma la partita contro la Francia è stata sicuramente una gara da ricordare per tanti aspetti, che ha messo Spalletti nelle condizioni di riprendersi e di risollevarsi, quindi di far sì che non ci siano soltanto state parole per quanto riguarda quelle che erano le ammissioni di colpa e la ricetta per salvarsi e per rimettersi in piedi.
Iniziate a chiamarmi mago.
Magari un po' presto per chiamarti mago, però insomma sicuramente è stata una bella magia quella che abbiamo potuto vedere in questa partita in Francia, allo Stade France con la Torre Eiffel che troneggiava sullo stadio, ma troneggiava soprattutto sulla nostra nazionale, che dopo aver incassato un gol ancora per un errore della nostra difesa, segnatamente di Lorenzo, dopo pochissimi secondi trova però una rimonta più che convincente. Questa sera invece si bisserà e si giocherà a Budapest, Israele-Italia, lo ricordiamo. Le ragioni sono chiaramente di natura politica, il perché si gioca a Budapest. Anche prima degli attacchi di Hamas, il primo ministro ungherese Orban aveva indicato il suo paese un po' come il più sicuro in Europa per gli ebrei. Tra Orban e Netanyahu ci sono comunque la possibilità di avere anche quella pace, quella serenità giusta per poter garantire i motivi di sicurezza maggiori per poter giocare questa partita, e quindi ci sarà la possibilità di giocare a Budapest questa sfida dopo lo scoppio della guerra di Gaza. Israele ha disputato 8 partite, di cui 6 appunto in Ungheria. Detto questo, sui motivi invece prettamente calcistici ci confronteremo nell'arco di questa trasmissione, ne parleremo anche con Raimondo De Magistris più tardi, entrando nel dettaglio delle scelte di Spalletti. Allora, intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Solani in cabina di regia. Diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Partiamo però anche con l'ultima soddisfazione per il nostro tricolore, che è quegli US Open, no? Stravinti ancora una volta da Sinner, che si conferma il numero uno assoluto, trionfa su Fritz. Insomma, altra bella notizia, altra grande bella soddisfazione che ci ha dato questo ragazzo, direttore.
Grandissima soddisfazione, forse ricorderai che ho unito in un post, in un intervento, in un editoriale, sia la figura di Sinner che quella di Spalletti.
Esatto.
Nel senso che ormai siamo arrivati a una sorta di deviazione, come dire, della visione del mondo sportivo, ma anche non solo sportivo, politico in generale, che è quella che quasi quasi diventa più appagante la sconfitta che non la vittoria, cioè diventa quasi più discutibile, fa discutere, strappa pareri, opinioni, eccetera, la caduta più che l'esaltazione del trionfo. E questo è veramente anomalo, diciamo, in questo mondo, perché, come dire, tutta la stampa sportiva per anni si è spinta nel campo dell'epica, nel campo dell'esaltazione del singolo personaggio, dell'umanizzazione del singolo personaggio che c'era dietro l'impresa. Adesso non importa più questo, importa l'aspetto negativo, importa l'aspetto laterale, importa l'aspetto del gossip, tutto quello che in qualche modo può far discutere negativamente sulle persone o sui personaggi di cui si discute diventa il campo centrale. Lo dico perché poi alla fine questa umanità che non basta più, capito? Cioè non basta più alla gente vedere un Sinner che piange per la zia, che è una cosa, diciamo, molto intima, molto toccante. Lui che esulta per la prima volta, un italiano che esulta agli US Open, non è mai successo nella storia, il secondo slam in un anno, un'impresa che ha fatto Connors, per dire insomma che tipo di prospettiva di carriera spetta ancora a questo nostro giovane talento. Però tutto questo in qualche modo viene spesso messo, come dire, in una sorta di come dire, alloggio scontato, cioè diciamo questo è normale, non ci esaltiamo più per queste cose, importa sempre più andare a scavare sulla cosa negativa, e lo si fa per Sinner, lo si fa per Spalletti, lo si fa per chiunque. Quindi diciamo, io in questo momento mi sento di assolutamente di esaltare la prova di Sinner, però metto in guardia, ecco, da costoro, da quanti in qualche modo vedono sempre il negativo in tutte le cose che ci circondano, sport compreso.
Sì, è vero, noi abbiamo sempre questa, ma è proprio un aspetto, secondo me, nel DNA nostro, no? Ma succede per tutto, guardi, che ne so, la vittoria della nazionale, però cerchi di individuare l'aspetto negativo, guardi la vittoria di Sinner, vedi l'aspetto negativo, persino quando magari si fa una campagna di calciomercato positiva si guarda l'aspetto negativo.
Ma sai qual è, Vincenzo, così. Quando si fa la critica, va bene,
la critica
per qualche aspetto ci sta, è normale, ma quando nei pesi, cioè quando tu vai proprio a pesare le cose, vedi che spendi molte più parole per un aspetto negativo rispetto a quello positivo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che evidentemente è sbagliato, no? Cioè non funziona così. Però certo, ecco, godiamoci, come hai detto tu giustamente, questa splendida vittoria di Sinner, non potevamo non partire da lui.
No, assolutamente.
È qualcosa di eccezionale, questo ragazzi. Ragazzo, anche per la forza, perché lui trasmette una forza mentale, una tranquillità mentale, soprattutto nell'arte di poter recuperare nel momento difficile. Sì. Lui ha recuperato nel terzo set quel momento difficile di break che c'era stato, con un contro break e poi vincendo addirittura, strappando appunto il servizio all'avversario e vincendo il terzo set. Una forza mentale unica, cioè della capacità di chi, anche se va sotto, anche se è in difficoltà, riesce sempre a uscirne in qualche maniera avendo sicurezza dei propri mezzi. Dai, questa insomma è una grandissima lezione.
Beh, però sì, una prova di quello che stai dicendo è quando cade, batte il polso a terra, pensi che insomma, cavolo, si è fatto male, poi prende la racchetta e ti tira una bomba terra-aria che è veramente pazzesca, ti fa capire come anche nell'avvicinamento a questo ennesimo trionfo lui abbia dimostrato una pazzesca forza fisica e mentale, ecco. E questo è l'insegnamento che giustamente dici, come dici giustamente tu direttore, non deve essere dato per scontato, così come poi dopo le sue parole a fine gara, che non è soltanto, uno potrebbe dire, populismo, le lacrime eccetera, no, lui poi racconta il tennis, bello, grandi soddisfazioni, però la vita vera è lì fuori ed è altra roba.
Esatto.
E quindi anche questo è importante.
Esatto.
Da un trionfo all'altro, perché insomma non pensavamo di avere grandi speranze contro la Francia, a me personalmente non esalta particolarmente
il bookmakers avevano messo a 5 la vittoria dell'Italia, penso te.
Esatto.
In qualche modo era una quota veramente lunare, diciamo, però l'Italia l'ha battuta bene, la Francia, molto bene.
Sì, sì, perché poi tra l'altro lui aveva detto, aveva raccontato chiaramente che insomma c'erano delle cose da migliorare, tra cui intanto mettere in campo la squadra con il modulo giusto, e questo già dovrebbe aver risolto le cose, no? Che nazionale hai visto, direttore?
Ma io ho visto una nazionale molto ordinata, devo dirti la verità, ho visto una Francia molto disordinata, quindi non è adesso andare a trovare il pelo nell'uovo, ma l'Italia poteva fare anche altri due gol in altre due occasioni, quindi il passivo per la Francia poteva essere anche maggiore. Adesso bisogna capire, con il percorso che ci sarà ancora davanti, quanto appunto il merito dell'Italia, di un'Italia ritrovata, sia reale rispetto ai demeriti degli avversari, nel senso che contro la Francia mi è piaciuto l'ordine di questa squadra, la capacità appunto di non deprimersi, di rimanere compatta e di avere delle idee di gioco molto chiare. Entravano obiettivamente nella difesa, ma anche diciamo nelle trame di gioco della Francia come se fosse burro, con una semplicità incredibile, come a dire, ma che cosa abbiamo visto all'Europeo, che squadra era? Se questi sono gli stessi uomini e fanno questo tipo di gioco contro la Francia, vuol dire che veramente abbiamo visto qualcosa di sbagliato, oppure c'era qualcosa che non andava, come ha messo lo stesso Spalletti nel modulo. Allora il modulo conta, e come se conta, conta anche la tranquillità che trasmette ai giocatori, e come se conta senza caricarli di troppe tensioni. Insomma, abbiamo avuto il solito sbarione iniziale, ma da quello sbarione iniziale ci siamo ripresi alla grande. Quindi chapeau per la prestazione dell'Italia, chapeau per Spalletti, che è riuscito appunto a ridare un ordine alle cose, una gerarchia alle cose che si era un po' smarrita, e complimenti anche a lui che si è ritrovato con questa squadra.
E direttore, devo dire la verità, in sede di presentazione di questa partita si era detto, dicevamo, e secondo me anche a ragion veduta guardando un po' la squadra, che lì davanti l'attacco era un po' leggerino, no? Reteghi, Raspadori poteva essere un po' leggerino, invece poi alla fine anche da questo punto di vista Spalletti ha saputo fare di necessità virtù ed è stata una nazionale molto abile nelle giocate, nei cambi campo, cambiasso benissimo Di Marco. Dall'altra parte, per non parlare della prestazione di Tonali che si è un po' ripreso, no? Le luci dalla ribalta dopo essersi preso quelle relative al caso che l'ho visto coinvolto sulle scommesse nel calcio, insomma una nazionale che ha dimostrato di avere dei valori. Noi ci eravamo lasciati dopo l'Europeo anche con un gruppo che forse non seguiva Spalletti, questa cosa almeno possiamo dire che è stata messa un po' da parte.
Sì, è stata completamente messa da parte, perché quello che è risaltato, come giustamente hai sottolineato, è come dire, l'intesa ritrovata, l'intesa trovata fra l'allenatore e la sua squadra. Quello che sapevamo di Spalletti l'abbiamo riscontrato, è come se praticamente noi avessimo smarrito uno spartito musicale che era quello del Napoli di Spalletti, non lo vedevamo nella nazionale. E beh, insomma, in questa nazionale abbiamo rivisto, rimesso un po' a posto le cose con i moduli. Ogni giocatore in qualche modo si è trovato a suo agio nel proprio ruolo, nel proprio compito in campo, e ogni giocatore si è esaltato nel proprio ruolo. Insomma, ora dico, il peso specifico della Francia come qualità e peso di ingaggio, peso di valore dei singoli giocatori, insomma, è pazzesco rispetto all'Italia. Pure l'Italia veramente ha dato lezioni di gioco. E i singoli giocatori sono stati veramente eccezionali anche negli scontri diretti, nei duelli principali che si sono visti in campo, nell'annullare un fuoriclasse come Mbappé, nel riuscire a far squadra nelle ripartenze. Insomma, Calafiori, che poi mancherà perché si è infortunato, è stato eccezionale. Tonali l'ha sottolineato tu, ma la prova di Di Marco con quel tiro al volo è stata eccezionale. Insomma, tutti quanti, veramente tutti i giocatori. E mancava Barella, insomma, cioè tutti i giocatori che si sono visti veramente in gran spolvero.
Detto questo, adesso cioè, ci sarà la gara contro Israele, dove bisogna dare un po' di continuità, e speriamo che insomma questa continuità venga data anche cercando di pensare ai piani B, no? Perché quando si abbassa il livello, tra virgolette, dell'avversario, bisogna anche provare altre soluzioni. Oggi potrebbe essere la volta di Ken, per esempio. Moise Ken alla Fiorentina può essere un valore recuperato anche per la nostra nazionale, così come ci si aspettava se potesse essere anche Zaniolo, che però per adesso, come ha detto lo stesso presidente Percassi, è stata una scommessa persa per ora dall'Atalanta. Quella di Ken, guarda, può essere una scommessa vinta?
Diciamo la verità, insomma, ci sono dei giocatori che vanno sfruttati per le singole caratteristiche che possono realmente dare come valore aggiunto a una squadra. Mi riferisco proprio a Ken. Ken non è un goleador, non è l'attaccante che punta la porta, salta gli avversari e segna, oppure quello che sfonda di testa. È un giocatore che ti permette di mantenere il possesso palla e di poter in qualche modo giostrare con il resto della squadra e farla salire. Ecco, se queste caratteristiche vengono messe a disposizione della squadra, ben venga un Ken. Però non aspettiamoci da Ken le caratteristiche dell'attaccante puro, perché non le ha. Quindi per determinate partite può andare bene, per altre partite può non andare bene. Ecco, noi abbiamo sempre in mente la figura poliedrica di ogni ruolo che noi abbiamo in testa. Il centrocampista deve fare determinate cose, il terzino deve fare determinate cose. Ci sono invece oggi ormai delle specializzazioni, o perlomeno delle caratteristiche per ogni singolo giocatore, che lo distinguono dagli altri anche all'interno dello stesso ruolo. Quindi Ken non è un attaccante completo come lo possiamo avere in mente noi, è un attaccante che ti permette determinate soluzioni di gioco e in determinati momenti della partita può essere utilissimo.
Abbiamo scatenato un po' la curiosità dei nostri ascoltatori, allora adesso andiamo a sentire la loro voce, direttore, proviamo a rispondergli, vai Giorgio.
Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo, vorrei fare una domanda al direttore De Paola che stimo tantissimo. Direttore, cosa pensa delle affermazioni di Commessa riguardo delle vittorie degli scudetti di alcune squadre indebitate e, a differenza della sua Fiorentina praticamente, che è una squadra che in ogni modo ha le finanze a posto, non vince mai, però alcune squadre che hanno delle cose strane praticamente, di descrizione anche strana al campionato e soprattutto pieni di debiti, riescono a vincere gli scudetti.
Direttore, questo è già un tema abbastanza pesante.
No, sicuramente un tifoso della Juve, no? È che in qualche modo
detto che Commis ha detto l'unica che mi porta i soldi è la Juve, quindi una carezza l'ha
appunto,
fatta per
a maggior ragione, lui Commis ha detto questo, l'unica che porta i soldi realmente è la Juve, mentre le altre si scrivono con difficoltà o vengono i campionati con difficoltà, e il riferimento era ovviamente all'Inter. Ma io su queste cose, come posso dire, oggi tocca a una squadra, domani tocca a un'altra, in un momento di difficoltà possono avere determinate formate di società, momenti più felici lo possono avere in un secondo. Si tratta un pochettino, come dire, di vita, di economia che circola, di capacità. Noi possiamo dire solo una cosa, che sicuramente la Juventus ha una solidità economica che nessun'altra ha, cioè sinceramente è una società che può permettersi aumenti di capitale che per esempio società quotate in borsa non possono permettersi, che ha una famiglia solida alle spalle che provvede appunto a ripianare le situazioni quando vanno ripianate, e che ha una strategia anche per il futuro, l'abbiamo visto con Giuntoli e con Motta, che è molto chiara ed è anche, come dire, organizzata, perché per quello che ha fatto Giuntoli quest'anno, insomma, bisogna veramente avere le idee chiare all'interno della società e capire dove si vuole andare. Quindi se alla fine di tutto questo ragionamento, ecco, si gioca scoperte anche per quanto riguarda la domanda dell'ascoltatore, dico, è inutile adesso, come dire, colpevolizzare una società. Anche tra l'altro devo dire un'altra cosa che può andare a favore del suo ragionamento è che evidentemente, come dire, la delinquenza organizzata, come stiamo vedendo dalle cronache purtroppo di questi giorni, non appartiene soltanto a una società, o perlomeno quel che circonda il tifo di determinate società non è esclusiva di alcune società, ci sono società che anzi cercano di fare pulizia e che determinati fatti di cronaca purtroppo coinvolgono anche altre società che a un certo punto, quando diciamo si espongono i leader massimi, cioè i pensatori delle varie società, noi siamo fatti così perché i nostri tifosi sono così e così, io ecco non mi sbilancerei mai sempre così con tanta certezza e tanta sicumera, prendendo, come dire, delle posizioni che poi possono essere in qualche modo ribaltate dai fatti di cronaca, come quello che sta succedendo adesso.
Sì, per esempio. E tra l'altro poi dopo ci torneremo anche su altri fatti di cronaca che meritano sicuramente un approfondimento. Altra nota audio, Giorgio, vediamo cosa ci chiedono i nostri amici.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore Vaula. Marco Moretta, volevo farle una domanda, una richiesta di suo giudizio in merito ai diritti televisivi. DAZN sta perdendo, sarà colpa anche della pirateria, ma non è quello il problema. Se, come in Italia dovrebbe essere giusto, si paga il giusto prezzo per un giusto servizio, l'italiano lo fa l'abbonamento, ma con questi prezzi altissimi no. Ma non si poteva tornare alla famosa tipologia di per squadra, quindi vendere i diritti per squadra? Quindi, che ne so, io juventino mi compro tutte le partite della Juve. Che ne pensa su questo aspetto qui della...
diritti TV. Chiaro, altro tema sicuramente delicato, anche perché molti lamentano che si paga effettivamente troppo, i servizi non sono all'altezza. Abbiamo potuto vedere dai primi dati, direttore, che DAZN ha perso tanti ascoltatori, altro che 6.000 utenti, e probabilmente vanno fatte delle riflessioni più approfondite, anche perché poi contestualmente invece aumentano le presenze allo stadio. Questo sicuramente è un bel dato che fa capire comunque la voglia di calcio c'è, ma a quel punto meglio spenderli per andare a vedere la partita dal vivo che stare comodamente da casa. Ma questo è un problema che poi si va a ripercuotere come un boomerang sul calcio italiano, no? C'è qualcosa comunque che non funziona,
ma io
al di là di quello che
domando,
dice De Siervo.
Ma dico, io quello che mi domando è se il valore del calcio italiano, ha ragione, perfettamente ragione l'ascoltatore, ma se il valore del calcio italiano è sovrastimato, no? Cioè, praticamente è questo, cioè perché i grandi network sono in crisi, perché evidentemente non ce la fanno a pagare le cifre che devono pagare e non rientrano dei costi che con attraverso gli abbonamenti, il che significa che si è valutato male in qualche modo tutto il volume, e quindi è inutile che poi la Lega sbraita pretendendo determinate cifre se poi alla fine la pubblicità o perlomeno gli abbonamenti o perlomeno tutto quello che c'è l'indotto attorno non ripaga l'investimento. È un problema strutturale sul quale evidentemente bisogna fare una riflessione. Cioè, se la Premier vale 3 volte il campionato italiano arranca come diritti TV e scontenta gli utenti e nello stesso tempo mette in difficoltà il fornitore del servizio, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Io non so se la soluzione può essere quella delle singole squadre, però sinceramente se si va sul ragionamento delle singole squadre ovviamente tu avrai un peso sulla bilancia soltanto per le 3 grandi squadre e 0 per tutte le altre, che significa creare uno squilibrio mostruoso e non rendere più conveniente l'affare da parte di Dazon o di chi potrà sostituire Dazon.
Ti faccio una domanda un po' cattivella, direttore, ma te la faccio perché tu non hai mai fatto 0-0. Questo a me è una cosa che apprezzo tantissimo, a costo di andare a rottura. In Italia nel calcio la legge è uguale per tutti. Tu dici perché mi fai questa domanda adesso? Che poi tutto sommato magari anche chi investe nel calcio, gli utenti possono dire io non ho più voglia di investire in un prodotto calcio dove non vedo trattamento pari per tutti quanti.
Ma è una bella domanda, caro.
Caro, una tragica domanda, direttore. Io direi.
No, il problema è che negli ultimi anni noi abbiamo visto delle sperequazioni da un punto di vista di giustizia sportiva, trattamenti economici, che è giusto porsela questa domanda, è giusto capire che senso ha oggi parlare di equità all'interno del mondo del calcio, quando sotto il punto di vista dei trattamenti economici e sotto il punto di vista della giustizia sportiva si registrano delle disparità mostruose. Ne abbiamo parlato tante volte, anche per esempio per il discorso Bruce Valenze, ma per tanti altri ragionamenti, su quanto sia difficile ragionare a campionato in corso su determinate cose, quanto invece servirebbe a bocce ferme fare determinati ragionamenti oppure svolgere determinate indagini. E lo stesso vale per quanto riguarda le iscrizioni ai campionati e lo stesso riguarda un pochettino l'attenzione che bisogna avere a determinati bacini di utenza. Volendo uscire, tu dici non fai mai 0-0. Io non faccio 0-0 dicendo solo una grande cosa, che è una grande ipocrisia ritenere che il calcio debba in qualche modo salvaguardare tutte le realtà. Si può fare il possibile per salvaguardare tutte le realtà, però il calcio che conta è quello dei grandi club, il calcio che viene seguito di più dalla gente è quello, e quello è il calcio popolare, e stiamo vedendo in questa formula un pochettino ribaltata o perlomeno similare a quella che c'era della Superlega, della nuova Champions, quanto la conferma di quanto sto dicendo. Si vogliono più confronti, si vogliono più confronti di alto livello, si vogliono più confronti di alto livello a livello europeo. È bello vedere il City che viene a giocare in Italia, è bello vedere il Liverpool, è bello vedere il Real Madrid, ma tutto questo chiaramente dà un'indicazione al calcio, che evidentemente è tempo anche in qualche modo di fare dei ragionamenti anche più selettivi, ma trovare anche delle formule diverse per dei campionati alternativi, per creare delle formule che in qualche modo appaghino la ricerca del bello e anche del piacevole per l'occhio e in qualche modo non crei troppa disparità tra l'alto e il basso. Cioè il basso che possa accedere all'alto è una cosa meravigliosa, è la sfida, è il Davide e Golia, quindi ci deve sempre essere, però con delle formule diverse, perché adesso c'è una disparità enorme e tutto il ragionamento che tu hai fatto sia sull'equità del calcio e sia per esempio sui diritti TV alla fine è sempre lo stesso ragionamento.
Sì, esatto, si collega. E a proposito di equità, ricordiamo che Abodi ha vinto la sua battaglia, no? Per la nuova commissione sui bilanci del calcio. Sono cominciati a uscire anche i nomi, ricordiamo che si riparte da novembre con l'assemblea per modificare intanto lo statuto federale e cambiare i pesi all'interno del consiglio. Poi sarà, ci sarà il turno del rinnovo delle cariche nella, nella Lega di Serie A e nelle varie componenti, e poi ci sarà, in attesa di queste operazioni, verrà poi istituita la nuova commissione. Nella giornata di ieri a Bodi e Lorenzo Casini, insomma, numero uno, insieme a Lorenzo Casini, numero uno della Lega di Serie A, verrà presentata la lista dei 5 profili, da cui ne verranno scelti 2 per diventare membri della commissione. I 5 nominativi, come espressamente determinato, andiamo anche a leggere questo approfondimento dal decreto legge, devono essere espressione di FIGC, di Federbasket, Lega Basket, Lega di Serie A, B e Lega Pro. La commissione, oltre a 2 esponenti espressi da questa realtà, conterà anche su un presidente e altri 4 componenti. Tra i 6 componenti complessivi ce ne saranno 2 di diritto, cioè il presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, quindi il presidente dell'INPS, e il direttore delle agenzie delle entrate. Insomma, da questo punto di vista si è creata questa vittoria vinta, questa battaglia vinta da Abodi, una nuova commissione bilancio che andrà a sopperire alla Covisoc, che andrà quindi a controllare meglio il bilancio delle squadre di calcio. Meglio tardi che mai, direttore.
Beh, mi sembra un ottimo lavoro, no? Cioè,
sono d'accordo.
Sono state espresse tante critiche, no, su alle mani della politica sul calcio, ma quando alla fine si fanno dei ragionamenti che coinvolgono, ecco, l'istituto di previdenza, l'ufficio delle entrate e delle imposte, e diciamo in qualche modo si fa una copertura ampia e anche prospettica per quanto riguarda il futuro degli stessi giocatori, degli stessi dipendenti, beh, vuol dire mettere le mani seriamente su una riforma, e questa si può definire già una riforma, che secondo me può essere soltanto produttiva proprio in vista di quello che è un settore molto molto importante per la nostra economia. Il quarto, il quinto, il sesto settore, sarà quello che volete, ma è un settore fondamentale sul quale è giusto a porre attenzione. Come vedremo, che verrà posta attenzione ancora di più secondo me sullo sport italiano, perché bisogna anche uscire da questa palude, no, dei mandati che si rinnovano, dei piccoli potentati all'interno delle singole federazioni, e insomma certe cose non funzionano più in quest'epoca. Non si può valutare lo sport soltanto in base alle medaglie olimpiche vinte, ma bisogna valutarlo in base alla eccellenza che esprime e che va curata e che va preservata, e alla base che si può allargare. E adesso diciamo c'è una sperequazione, nel senso che si punta moltissimo ai tesserati, ma poco alla qualità del prodotto che si offre o alla qualità del prodotto che si ricerca. E questa è una strada completamente sbagliata, sulla quale secondo me, ecco, il ministro dello sport farà sentire la sua voce.
Sentiamoci quest'ultima nota audio, poi saluto il direttore anche con un pensiero.
Buongiorno al nostro Vincenzo Marangelo e a tutta la redazione di DMV. Allora, volevo congratularmi davvero vivamente con Yannick, che mi sta facendo quasi piangere di gioia. Io che lo seguo da quando aveva 16 anni alle juniori, tornei juniores, e davvero mi sto divertendo, non me lo sarei mai aspettato. Mi aspettavo un Sinner che fosse sicuramente protagonista della sua generazione, ma così dominante, magari sotto sotto ci speravo. Davvero unico.
Beh, insomma, anche il nostro amico abbraccia le emozioni che Yannick Sinner sta trasferendo a tutti quanti noi. Noi invece mandiamo, e questo è il pensiero finale che voglio condividere con te, direttore, un grande abbraccio a Totò Schillaci per le sue condizioni, che in questo momento sono stabili, lo comunica la famiglia, però siamo veramente tutti quanti molto preoccupati. Abbracciamo lui e la sua famiglia, sperando che ci sia la vittoria di questa battaglia che sappiamo dura da parecchio tempo e che nelle ultime ore si era un po' complicata, e ci riporta a quelle notti magiche. Bello anche in tal senso il pensiero di Roberto Baggio, che in quella Italia 90 subentrò in quella partita con la Repubblica Ceca, che dice forza Totò, direttore.
Assolutamente, ci uniamo a questo grido proprio, forza Totò, perché siamo stati tutti quanti colpiti un pochettino dalle notizie delle ultime ore, e in qualche modo ci tranquillizza questo comunicato uscito dalla famiglia di un giocatore, di un personaggio, di un protagonista della nostra vita, che sta combattendo una battaglia molto difficile, e siamo tutti vicini a Totò.
Grazie al direttore De Paola, ciao direttore.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Torniamo tra poco e avremo, ve lo dico subito, perché poi nel frattempo ho avuto anche la magica lista, avremo come sempre Ivan Cardia, intanto dato alla redazione di Tutto Mercato Web, per le ultime, che c'è qualche movimento in uscita, ne parliamo tra poco, vi aspetto.